24 mattino.
A valley, you were laying my head. Cold as a woman in another man's bed.
Ed eccoci qua, caro Paolo, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno. Quanto mi piace Marco Masciaga, il giornalista che per il Sole 24 Ore, l'hai già parlato tu stamattina, perché sia lui che Tramalli sono occupati delle elezioni indiane, ma tutti i giornali del mondo aprono quasi sulle elezioni indiane, perché insomma è una cosa particolare, noi non ci facciamo caso, però è l'unico paese al mondo dove con 1.400.000.000 di persone, cioè non 350 milioni come negli Stati Uniti, ma 1.400.000.000, si vota, e si vota, e il risultato del voto durano 3 settimane. È complicatissimo, però è diverso dalla Cina, dalla Russia, nel senso che in quei paesi quando ti dici si vota in mezza giornata, no, adesso scherzo, insomma, si vota in un giorno, poi il vincitore prende fra il 70 e il 98% e si sa già il risultato del voto, mentre invece questo è un voto vero, è un voto vero. Tant'è che tutti i sondaggisti che avevano previsto che sarebbe stata una conferma per Modi, ieri il Times of India, perché dopo aver letto l'articolo di Masciaga mi sono andato a vedere i giornali internazionali, quello che diceva il Times of India racconta una storia divertentissima di un sondaggista che si è messo a piangere in diretta perché hanno sbagliato i sondaggi, sì. E adesso io lunedì e martedì voglio vedere se qualche sondaggista ammetterà l'errore, perché loro sono furbi, i sondaggisti italiani, siccome c'è le 2 settimane di sospensione dei sondaggi, dicono che è vero che nell'ultimo sondaggio dato era tutto sballato, però loro se ne erano accorti, però purtroppo se ne erano accorti, avevano visto che qualcosa si muoveva durante le 2 settimane in cui non li potevano dare, sì. E però invece quello si è messo a piangere in diretta, bravo il sondaggista indiano. E comunque, che cosa è cambiato sostanzialmente? Ha vinto Modi, come avevano previsto i famosi sondaggisti, hanno votato 969 milioni di elettori, e dice, se tutti i giornali, Financial Times, New York Times, sono concordi con il dire che è stato un piccolo insuccesso per il partito dei Modi, perché ha perso la maggioranza assoluta che aveva, il partito dei suoi rivali, dei Gandhi, della famiglia Gandhi, ha raddoppiato i suoi voti e i suoi seggi, e adesso Modi sarà costretto a ricorrere a 2 piccoli partiti, cioè piccoli poi, più grandi di qualsiasi partito italiano, uno dell'Andhra Pradesh e uno dello Stato del Bihar, dove uno ha vinto un tipo che è appena uscito di galera, che entra, insomma, che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie complicate. L'altro, c'è uno che cambia bandiera un giorno sì, un giorno no. Insomma, si troverà in una condizione di reggere un paese così importante, infatti. Gli articoli più interessanti sono gli articoli sui giornali cinesi, sono articoli ufficiali, però loro guardano bene a questo vicino così ingombrante con cui devono stabilire un'alleanza, ed è possibile che in India cambi qualcosa. Stop sull'India, non posso fare tutta la puntata perché è veramente una situazione molto interessante.
Posso dire solo questo, Paolo, una piccola nota che troviamo proprio nel pezzo di Masciaga. L'India è stata rappresentata in questi ultimi anni di Modi come una sorta, quelle che vengono definite democrature, no? Delle democrazie che si avviano alla dittatura. La realtà è che la dimostrazione che abbiamo avuto con questo voto è che non è così, cioè il controllo pensava che Modi esercitasse sul paese quasi come una specie di dittatore, in realtà non esiste, almeno stando al risultato elettorale.
Cioè, forse fra 50 anni, 60 anni si dirà che l'India è il primo paese che dimostra che la democrazia normale, come la conosciamo noi, può vivere anche in paesi enormi, capito? Che non c'è bisogno di fare una democratura. D'altra parte noi in genere chiamiamo democrature anche nei paesi europei, quelli dove vincono quelli che non ci piacciono, e invece sane democrazie dove vince quello che ci piace a noi. E questo forse non è un sistema politico, politologicamente impeccabile. No, ti dicevo, seconda storia, che continua questa campagna, te l'ho già segnalata ieri, contro i francesi di Mosca, vignette antifrancesi, film falsi contro i francesi, annunci che uccidere i francesi in guerra è una cosa lecita. Te lo segnalo solo per dirti che le Olimpiadi, la tregua olimpionica, la vedo a rischio, anche se poi quando è troppo annunciata una sorpresona alle Olimpiadi magari non ci sarà, però c'è questa tensione antifrancese, antipatizzante nei confronti di Macron, che merita di essere segnalata. Venendo all'Italia, vorrei rivolgermi al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo troppa roba, troppa grazia. Cioè, in un giorno è andata da Giovanni Melillo, il procuratore antimafia. A proposito, Giovanni Melillo era quello che insieme a Cantone era andato a denunciare quel pasticcio delle intercettazioni. Che fine ha fatto? Io vorrei dare un tormentone, perché sì, non è possibile che quella storia finisca nel nulla, chiusa la parentesi. Dicendo che sul traffico di migranti ci sono delle gravi irregolarità, giustamente Avvenire stamattina protesta, dice: ma noi ve lo diciamo da anni che le cose stanno in quel modo. E secondo Repubblica, tra l'altro, si è rivolto pure il magistrato sbagliato. E una seconda cosa, annuncia sulla sanità provvedimenti fantasmagorici, da, insomma, da domani mattina sarà possibile curarsi proprio nella giornata stessa. Tu vai in qualsiasi ospedale e laddove prima dovevi fare file lunghe di anni, invece grazie a delle sovvenzioni che sono spuntate improvvisamente, tutto sarà facilitato. Terzo, vai in Albania e risolve, l'Albania è ancora vuota di questi immigrati, come ha detto Edi Rama, quel giornalista di Repubblica, Gerardo Greco, che poi ha ritrattato quelle dichiarazioni, ma stiamo ancora ad Adamo ed Eva. E poi ha denunciato anche in televisione che le fanno dei torti personali, che la seguono troppo, e oggi Maria Laura Rodotà sulla Stampa la deride. Quattro cose in un giorno sono troppe, soprattutto il giovedì prima della campagna elettorale hanno un sapore, io sommessamente glielo dico, hanno un sapore di trovate elettoralistiche, no? Sono cose così importanti, risolvere i problemi sanitari, risolvere i problemi dei migranti, che se hai delle idee di spiegare nel tempo, dai il tempo di farle vedere, annunciate così alla vigilia, e altre magari ne annuncerà fra oggi e domani, giovedì e venerdì sono gli ultimi due giorni in cui se ne può parlare, e secondo me hanno il sapore di trovate, possono apparire come trovate elettoralistiche. Tutto il resto fa, il resto che si legge sui giornali fa sorridere, non dico fa ridere, ma fa sorridere. C'è una cosa che ti colpisce molto, segnalare le questioni dei vini fra D'Alema e Vespa.
No, per carità.
La questione dei vini le possiamo lasciare da parte. I vini di Vespa vengono venduti sulle ferrovie dello Stato, venduti, regalati, insomma, o donati, credo, a quelli che hanno, che pagano il biglietto più alto. La cosa è venuta fuori in una rubrica delle lettere preziosissima di Francesco Merlo. E i vini di D'Alema invece è un tormentone che gli dà da qualche giorno, fine eccessivo, La Verità, che ha scoperto che in Cina, cosa che noi sapevamo, quante volte l'abbiamo detto, in Cina sono ghiotti, devi ridere. Ma dice, allora ha fatto 1 milione, se i cinesi piacciono i vini di D'Alema,
sono buoni,
stateci,
sono buoni,
e voi
buoni.
Siete avversari politici, stateci, i cinesi amano i vini di D'Alema, punto e basta. Certo. Poi Durigon, il famosissimo economista leghista, non so cos'altro, che anni fa ebbe dei guai per il parco, ha denunciato che qualcuno ha rubato l'identità per fare una società a Londra, qui ci puzza, vedremo, insomma. E, Libero annuncia, ecco, io parlo sempre dei giornali, sia chiaro, perché soprattutto i contiani, quelli dei 5 Stelle, dicono Mieli e Spezia dicono che, no, noi leggiamo i giornali, è chiaro che leggiamo i giornali. Allora, dicono che quelli di Cambiare Rotta, cioè sono i propal palestinesi, sono già andati in vacanza e non si sono presentati a un'iniziativa che era stata da loro convocata.
Era un'iniziativa contro l'accordo tra, non mi ricordo, tra l'Accademia di Brera e il Teatro Franco Parenti. Era una manifestazione Franco Parenti, sionista, eccetera, eccetera. La foto ritrae uno striscione e 5 persone sedute in cerchio nel cortile.
Questi sono i giornali, questo è Libero. Il Domani, sia chiaro, un giornale, annuncia attraverso la firma di Stefano Iannacone che i Berlusconi vogliono buttare fuori Marta Fascina da Villa San Martino. Questa è responsabilità del Domani, non sono io che lo dico. E Lorenzo Grossi sul Giornale annuncia che un film fatto sulle imprese di Conte ha fatto flop, nonostante fosse gratuito, ovviamente non è che si pagava, fanno vedere le foto, c'erano 20 persone, quindi e poi ci sono tutte le polemiche sul fascismo che non mancano mai. Una la solleva Carlo Giovannardi, l'ex parlamentare famosissimo democristiano, poi di infiniti altri gruppi, su Il Riformista, che hanno fatto un francobollo proprio mentre celebravano Matteotti a Italo Foschi, uno squadrista che fu buttato fuori da Mussolini dal partito, poi Farinacci lo riammise, ma insomma uno squadrista notissimo. E gli hanno
lo riammise Farinacci, cioè non è che hai detto, sai,
non dico nulla. E sull'articolo molto ben fatto di Giovanardi sul Riformista dice che uno arriva alla spiegazione che perché gli fanno un francobollo addirittura nei giorni di Matteotti, perché nel 1927 fondò l'Associazione Sportiva Roma, poi riorganizzò il CONI e lanciò la Federazione Italiana Gioco Calcio. E tra l'altro questo era famoso pure perché aveva assaltato la casa di Francesco Saverio Nitti, insomma era un personaggio veramente molto molto controverso. Ora, se tu sei un fascista, assalti la casa di Nitte, sei coinvolto addirittura senza responsabilità dirette nella uccisione di Matteotti, cioè vieni buttato fuori nei giorni dell'uccisione di Matteotti, avrai fondato la Roma, ma per carità, insomma, proprio oggi fagli un francobollo. E poi continuano imperterrite queste polemiche sulla decima massa.
Guarda, io sono impazzito ieri per questo passaggio di Carlo Calenda a Di Martedì. Guarda, vai Carmelo.
Io parlerei del 2024 se non ci fosse un imbecille che evoca la decima massa. Parlerei di pensioni, di salari, di sanità, ma parlo di queste cose se non ci sono ogni 2 minuti un cretino che in me già il nazifascismo, però, perché scusi, io non ho nella mia vita fino a oggi in questa trasmissione mai dato a Giorgia Meloni della fascista, ma avete rotto le balle. Io non parlo di Stalin,
ma proprio così
avete fatto saltare, però prima studiatevi la storia, leggete oggi pagina 43 del Corriere della Sera un articolo intelligente come sempre di Aldo Cazzullo, anche lui una risposta al lettore, che spiega che questa confusione sulla decima massa, per cui non se ne può parlare, è una confusione artata, nel senso che la decima flottiglia massa non è un corpo della Repubblica Sociale, al contrario, dopo l'8 settembre Luigi Durand della Penna e molti ufficiali fecero la scelta opposta, si schierarono con il re, con il legittimo Stato italiano, con la Resistenza. Con Salò si schierarono il principe Giulio Valerio Borghese e la sua cerchia, che a dispetto di una certa aura romantica che la circonda si macchiò di atroci nefandezze e così. Ma gli altri della decima massa erano dei benemeriti, per cui questa storia che è stato proibito quando ha sfilato la decima massa di gridare decima massa durante la sfilata del 2 giugno è una totale ingiustizia. Bravo Aldo Cazzullo che finalmente mette i puntini su lì. La verità è che qua nessuno conosce la storia, adesso non faccio una cosa prodomomea, nessuno se ne frega, sono solo trovatine elettorali dell'ultimo momento e chi conosce la storia rimane allibito. Quindi anche Calenda si è preso un'arrabbiatura forse eccessiva.
Trovi. Va bene, caro Paolo, ci sentiamo domani, che è il penultimo giorno della campagna elettorale, peraltro. Buona giornata.
Finalmente. Ciao.
24 mattino.
Oggi il Sole 24 Ore apre con il dato sul turismo di quest'anno. Si è arrivati a 130, poco più di 130 milioni di arrivi e 450 milioni di presenze, che vuol dire le persone che passano le notti nelle strutture ricettive, tanto per intenderci, quante notti nelle strutture ricettive. 10 anni fa ci furono 30 milioni di arrivi in meno e 70-80 milioni di presenze in meno, e il numero di licenze di taxi era identico. Allora, in questa giornata nella quale avremmo dovuto vedere lo svolgersi dello sciopero dei tassisti, che poi è saltato perché c'è stato un accordo all'ultimo minuto, era previsto nella giornata di oggi e nella giornata di domani, è anche su questo che riflettiamo in uno dei nostri appuntamenti che stiamo dedicando alla campagna elettorale in vista delle europee. E lo facciamo con due candidati all'Europarlamento che si sono occupati di questi temi. Il primo è Salvatore De Idda, che è candidato alle elezioni europee con Fratelli d'Italia, circoscrizione Isole. Buongiorno De Idda, benvenuto ai nostri microfoni.
Ecco. Buongiorno a voi, grazie.
E Gianfranco Librandi, candidato alle elezioni europee con Stati Uniti d'Europa, circoscrizione Nord-Ovest. Librandi, buongiorno anche a lei. Eccoci.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora De Idda, saltato lo sciopero dei tassisti, il quale sciopero era soprattutto riguardava soprattutto una questione, mi viene da dire, semitecnica, cioè il via libera ad una serie di decreti attuativi che chiedevano in merito alle norme che li riguardano, resta aperto il problema, perché è vero che avete dato la possibilità ai comuni di rilasciare alcune licenze, dico come maggioranza naturalmente, come sì. Governo, è vero dall'altra parte che c'è una difficoltà che permane, il giubileo alle porte, siamo ad un passo, perché a gennaio inizia naturalmente. Prego.
Oggi lo sciopero era soprattutto, anche in queste settimane, loro chiedono una regolamentazione su quello che sono le applicazioni comunque digitali dove si è possibile prenotare. Ci sono dei decreti attuativi che abbiamo ereditato, ma anche la questione dei taxi abbiamo ereditato. Noi pensiamo, anche con i lavori della commissione trasporti che abbiamo portato avanti, che l'Italia sia, ci sono situazioni veramente diverse dalle varie zone d'Italia, quindi per quello abbiamo dato possibilità ai comuni di poter agire secondo la propria situazione comunale. C'è grande differenza fra città metropolitane, quindi noi stiamo comunque portando avanti un lavoro di ascolto della categoria proprio per capire e risolvere quelle differenze o quelle diffidenze anche che hanno verso la classe politica, ovviamente per proteggere il loro lavoro. Quindi su quello io confido che sia nel settore taxi che nel settore degli NCC, ma anche noi abbiamo approvato una risoluzione per riformare il settore del trasporto pubblico locale, ci siano passi in avanti e quindi riusciremo a regolamentare un settore, quello del trasporto pubblico in linea, che deve essere comunque regolamentato e ammodernato.
Deida, l'osservazione che viene fatta spesso è questa, e poi vado da Librandi. Ok, molto ascolto della categoria, anzi troppo frequente ascolto della categoria, poco ascolto di tutti gli altri, gli utenti, gli NCC, per i quali è alle viste una legge molto restrittiva su quello che possono fare, su come si possono muovere. Che cosa risponde a questo?
No, non restrittiva per gli NCC, ma semplicemente una regolamentazione, un censimento che permetterà poi ai comuni di emettere nuove licenze, proprio perché abbiamo l'esigenza di capire dove lavorano e dove non lavorano, e soprattutto anche non solo ascolto. Per esempio, noi modificheremo anche alcuni punti riguardanti le sanzioni degli NCC, ma anche i taxi non è solo ascolto, ma diamo la possibilità ai sindaci, tant'è che alcuni sindaci stanno già agendo di poter
l'osservazione in merito all'ascolto eccessivo della categoria dei tassisti rispetto agli altri attori, come si dice con un termine moderno, gli stakeholders.
No, esatto. Ma guardi, io ho ricevuto anche associazioni degli NCC, ma ho ricevuto anche ovviamente le associazioni ufficiali, ovviamente, sia di taxi che degli NCC, quindi ascolto di tutti, ma anche e soprattutto anche degli utenti. Io anch'io sono un utente, ma anche degli amministratori locali, che ovviamente quello che gli ho detto è che c'è una grande differenza quella in realtà di Roma Capitale, ma anche delle città metropolitane, dal resto d'Italia, dove c'è una situazione veramente diversa. E anche per esempio le città balneari, come ha detto lei, col turismo in aumento, ci sono città dove hanno pochi residenti e anche poche licenze, che però in Italia moltiplicano quelle che sono le presenze nel proprio territorio.
Allora, come capite, naturalmente lo dico agli ascoltatori, che in realtà stiamo parlando di taxi, di una questione italiana, ma in realtà la questione è più larga e, se volete, anche europea, perché è anche la visione di formazioni politiche diverse sul tema della concorrenza, perché poi alla fine all'osso è di questo che si tratta, cioè la questione taxi è un esempio per parlare più largamente di quello che succede in Italia sotto questi aspetti. Allora, Librandi, la vostra posizione?
Ma diciamo che i taxi, prima di tutto ringraziamoli perché hanno tolto lo sciopero, e quindi un atto di maturità e di rispetto nei confronti dei cittadini. Anche il ministro è intervenuto nel modo giusto, e quindi meno male che non c'è lo sciopero. Poi, per quanto riguarda i taxi, dal mio punto di vista, che ho girato tutto il mondo e quindi so apprezzare qual è il lavoro dei nostri tassisti, anche se non sono d'accordo quando fanno sciopero, se non sono d'accordo quando diciamo fanno lobby in maniera esagerata, direi che io vedo i tassisti come controllori del territorio. Quando vedo la sigla del taxi mi rassereno e sto bene.
Quindi, ok, benissimo. Prego. Però sulle licenze che bisogna fare, Librandi, abbia pazienza.
Sulle licenze bisogna prendere l'algoritmo, come diceva lei, ci sono pochi taxi, bisogna controllare quanti sono i taxi necessari per abitanti, e quindi cercare di dare più licenze immediatamente. Poi io capisco le istanze anche degli NCC, perché con questi Uber che sono arrivati come concorrenza negli ultimi anni, i tassisti che hanno comprato le licenze poi magari non riescono più ad avere i soldi che hanno investito, poi arrivano gli NCC che magari invadono il territorio. Quindi ci vuole il ministero che faccia chiarezza su questo fatto, per aiutare i cittadini subito, controllare quanti taxi e quanti NCC servono sul territorio e metterli subito a disposizione, a mettere le licenze a disposizione, in modo che non ci siano più attese per il turismo, che è una delle poche spinte economiche positive che abbiamo in questo momento.
Qualche suggerimento dagli ascoltatori: mettiamo il tassametro fiscale, perché poi c'è anche quella questione, ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Leggo una serie di messaggi feroci di alcuni ascoltatori, nei quali il più morbido è quello di Andrea, che dice: darò il mio voto a quel partito che farà la liberalizzazione piena delle licenze taxi. Questo non riguarda le europee, caro Andrea, però ovviamente è una sua scelta. Deida, molti ascoltatori ci dicono: guardate che qua c'è anche un tasso di evasione molto elevato. I dati che ci vengono consegnati dalle dichiarazioni dei redditi ogni anno paiono dimostrarlo, anche empiricamente la battaglia fatta da Red Sox, il tassista di Bologna poi espulso dalla sua cooperativa, sembrano dimostrare che il tasso di, per così dire, di evasione in quella popolazione specifica sia piuttosto elevato. L'idea del tassametro fiscale le piace?
No, guardi, secondo me io prendo il taxi, sinceramente c'è un modo per tracciare comunque i pagamenti, che anche pagare con il bancomat, che permette anche con le applicazioni.
Quando l'accettano, Deida? Quando lo accettano?
No, guardi, no, io non ho mai trovato problemi nel trovare pagamenti, questo glielo posso, non avrei problemi a dire il contrario. Io ho trovato sempre, quando ho chiesto, mi hanno permesso di pagare. Io uso anche l'applicazione, il pagamento digitale, quando prenoto i taxi. Quindi questo però è anche un tema del tavolo, non tanto il pagamento, il tassametro fiscale, ma quello comunque di censire il foglio di lavoro comunque elettronico, digitale, che permette di avere il controllo di quelle che sono le corse.
Che dice Librandi lei?
Ma come dice l'onorevole Deita, si può sicuramente tracciare tutto, quindi pagando con l'applicazione, con la carta, col bancomat, si può evitare. Poi si può chiedere la ricevuta. Quindi quando c'è l'evasione, è vero, dipende da chi la propone, ma dipende anche da chi l'accetta. Quindi noi chiediamo di pagare con la ricevuta o con la carta di credito o con il bancomat, e per il principio del contrasto di interessi, che è una legge che abbiamo cercato di portare avanti per azzerare l'evasione, dovrebbe funzionare in maniera risolutiva. Quindi cittadini che insieme ai tassisti vogliono evitare l'evasione lo possono fare.
Vabbè, queste le vostre opinioni. Io però non ho ancora capito se siete a favore dell'ampliamento delle licenze in numero elevato oppure no. Librandi
no.
Sì, Deida anche, mi pare, sì.
Sì. Evita di aumentare le licenze.
Sì. Sì.
Con il concetto essere proporzionali alle necessità delle varie città italiane, perché i taxi non sono uguali a tutte le città, come ha detto lei all'inizio: aumenta il turismo, aumentiamo i taxi in proporzione, cioè l'intelligenza artificiale in 3 secondi calcoliamo quanti taxi ci vogliono nei vari orari.
E Deida, vabbè, là è stante il vostro provvedimento, diciamo dovrebbero essere i comuni a decidere che esigenze hanno, no? Questo mi sembra il punto.
Sì, secondo, come gli ho detto, la situazione per esempio di Cagliari è molto diversa da quella di Roma.
Vabbè, certo.
E se il governo avesse fatto un provvedimento dove decideva dall'alto quello che doveva succedere, io penso che anche i comuni, quello che ci hanno chiesto, anche di essere coinvolti in questa decisione e questa scelta, e così abbiamo rispettato quelle che sono le autonomie dei comuni. Ma abbiamo detto anche che c'è l'esigenza di aumentare, che c'è l'esigenza comunque di riscontrare, per esempio, un evento come il Giubileo dobbiamo regolamentare. È stato fatto anche al Comune di Roma fare per esempio delle piazzole apposite per la discesa del cliente e la salita del cliente, migliorare quella che è la recettività a Roma Capitale, dove c'è l'esigenza dei grandi eventi di intervenire.
Allora,
come ho detto, non solo per i taxi, anche il trasporto pubblico locale.
Sì, allora, l'ultimo punto sul quale vi vorrei portare, abbiamo ancora un paio di minuti, andare un po' più nel cuore di quelle che sono le questioni europee, e in particolare io so che è un po' largo come argomento, però è quello che vale la pena affrontare a nostro giudizio. Allora, partirei da Deida con questo snodo. Vi presentate, voi siete due forze politiche, si presentano con una visione piuttosto diversa, se non radicalmente diversa, dell'Europa, dovendo immaginare la fine di questa legislatura europea, cioè quindi i prossimi 4 anni, 5 anni, quanti sono? Che Europa, che tipo di Europa immagina Fratelli d'Italia?
No, bravissimo, noi proprio abbiamo una visione opposta al collega che c'è loro che vogliono cedere sovranità e vogliono un'Europa federalista, noi invece la vogliamo confederare, cioè un'alleanza fra stati nazionali che legiferano solo in macro questioni, e soprattutto anche in vista del fatto che noi proponiamo che il blocco dei paesi dei Balcani entri in un'unica soluzione, e quindi ci sarà un allargamento ancora dell'Unione Europea, dobbiamo ridisegnare il funzionamento di questa macchina. Noi, secondo noi, nelle questioni della difesa, nelle questioni energetiche, anche nei rapporti con l'Africa e gli altri continenti, abbiamo bisogno che l'Europa si occupi di queste questioni, ma con gli stati nazionali che sono protagonisti di un'alleanza che quindi porti avanti queste grandi tematiche, non si occupi di altre questioni che sono possono essere risolte dagli stati nazionali. Quindi ha detto bene, il cittadino deve andare a votare scegliendo quali sono, ci sono questa volta chiaramente due visioni opposte.
Sì, ma quindi un assetto federalista, non capisco, Deidda.
Confederale, che cioè sono gli stati nazionali, noi non vogliamo cedere altre quote di sovranità nazionale, mentre per esempio il mio collega appunto propone
glielo facciamo dire al suo collega, scusi, questo sì, no dei sì, abbia sì, pazienza.
Ma vedo
Librandi, prego.
Vedo con simpatia che i nostri colleghi del partito di Deidda hanno le idee molto poco chiare. Quello che è chiaro è che noi non vogliamo diventare per esempio ungheresi, come ci propongono loro, perché gli ungheresi hanno un reddito metà del nostro e hanno un'aspettativa di vita di 10 anni di meno, questo tanto per chiarire. Poi per quanto riguarda quello che deve essere il nostro punto di vista per il futuro, per l'Europa, un'Europa più forte, abbiamo visto che l'Europa ci ha aiutato tantissimo, al contrario di quello che dicono i sovranisti, durante il Covid, durante la crisi energetica, durante queste settimane, mesi e anni dove ci mandano un sacco di soldi che questo governo non sa utilizzare, anzi li tiene lì fermi, congelati, ci sono...
Sì, ma cosa immagina, mi scusi Librandi, cosa immagina, cioè dovendo immaginare questa fine legislatura, no, a fine legislatura europea, di questa legislatura, che Europa immaginate che si sia composta, con che assetto?
Ma io la vedo ancora molto forte l'Europa, al di là di qualche paese che fanno i furbi, prendono tanti soldi da noi e non danno indietro niente, ci vincolano con il veto sulle votazioni, questo è un problema da risolvere immediatamente. Senza Europa unita non andiamo da nessuna parte. È vero che bisogna rispettare i nostri criteri nazionali, ma quelli non sono mai in discussione. Questa storia della io direi sovranità europea, con dentro tutti gli stati, perché sennò come che facciamo a combattere contro la Cina, contro l'Africa che sta crescendo tantissimo, contro gli Stati Uniti, come facciamo a farci rispettare? Ci facciamo rispettare come l'Ungheria, che crocca soldi a tutto spiano e non ritorna niente ai cittadini. È il modello che ci vuole dare Fratelli d'Italia,
ma dai.
Sì, ma dai.
Vabbè, allora,
l'Ungheria.
Direi.
L'Ungheria, che ridere, no? Giusto.
No, non fa ridere l'Ungheria, porta rispetto per l'Ungheria.
Allora, direi che possiamo chiudere qua, francamente.
Io porto rispetto per l'Europa, non per l'Ungheria.
Anche perché abbiamo finito il tempo. Grazie Salvatore Deidda, grazie Gianfranco Librandi, candidati uno per le elezioni europee, un Fratelli d'Italia, Isole, l'altro Stati Uniti d'Europa, Nord-Ovest. Il GR, ci risentiamo domani, grazie.